Mille voci.
Davide De Donati, Stagna Ciriaco e Roberto Antonini al microfono vi danno il benvenuto per questa puntata di Mille Voci che abbiamo battezzato Brexit, ma poi come è andata a finire? Punto di domanda. Tra previsioni catastrofistiche e promesse di rinascita nazionale, la Brexit aveva lacerato politici, economisti, opinione pubblica, sia nel Regno Unito sia in Europa. Il lungo divorzio tra il Regno Unito e l'Unione Europea era già iniziato 5 anni fa, il 23 giugno del 2016, con il referendum, ma la vera Brexit si è concretizzata solo pochi mesi fa, a gennaio 2021. Dunque, a 4 mesi dalla separazione con l'Unione Europea, ci proviamo noi a vederci chiaro per tentare di trarre un primo bilancio per capire, ma avevano ragione i Brexiters o gli europeisti? Il Regno Unito fuori dall'Europa sta meglio o sta peggio? Oppure è troppo presto per capire se la decisione di abbandonare Bruxelles sia stata vantaggiosa per i sudditi di Elisabetta II? Gli indicatori economici sono nettamente al ribasso da tempo, ma lo sono per la pandemia e lo sono dunque anche in altri paesi. Molta gente ha abbandonato il Regno Unito, un male, un bene. Il successo della campagna vaccinale è in dubbio, così come forte appare la popolarità del premier Boris Johnson, ma ben più contrastato il giudizio sulla situazione, le prospettive economiche, sulle barriere commerciali e sulla stabilità interna. Pensiamo in particolare all'Irlanda del Nord, ma anche alla Scozia, che ha delle velleità chiare di indipendenza. Prima di dar la parola ai nostri ospiti, ricordo i numeri, i recapiti ai quali potete rivolgervi per porre domande, per intervenire, per dire la vostra. Come sempre, i protagonisti di Mille Voci siete voi, i nostri ascoltatori.
0848 03 0808. Telegram e WhatsApp. 079 873 9825. SMS 955. Parola chiave. Rete 1.
Allora, do il benvenuto ai nostri ospiti. Comincerei con Nicole degli Innocenti. Non so se è già in linea via Skype o via telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, bene, buongiorno. L'ascoltiamo. Lei è giornalista economica, Sole 24 Ore, vive a Londra. Dunque, così, un primo assaggio della situazione. Come si vive in Gran Bretagna? Come si vive oggi, 4 mesi dalla Brexit? È cambiato tanto? Non è cambiato nulla? Cosa ci può dire?
È cambiato molto, però il problema è che è molto difficile distinguere cosa è stato l'effetto della pandemia, del Covid, e qual è stato l'effetto della Brexit. Quindi in una situazione normale sarebbe stato più facile appunto stabilire gli effetti e le cause. Adesso molto, diciamo, la pandemia e ovviamente i lockdown che ci sono stati hanno mascherato moltissimi degli effetti di Brexit. Per esempio, appunto, non essendoci la libertà di viaggiare, è difficile vedere l'impatto della fine della libertà di circolazione nella vita quotidiana. Si è visto, si sono già visti però degli effetti abbastanza evidenti sugli scambi commerciali, perché ovviamente ci sono stati grossi ritardi, problemi burocratici, intoppi burocratici alle frontiere, quindi proprio oggettivamente c'è stato un calo netto sia dell'export che dell'import dalla Gran Bretagna verso l'Unione Europea e viceversa.
Ecco, ci spieghi un po' questo aspetto, dopo sentiamo anche gli altri ospiti, perché in teoria il commercio doveva continuare senza tariffe con l'Unione Europea. Allora perché c'è un calo del commercio, perché ci sono ritardi, cosa sta succedendo?
Ma ovviamente è stato evitato con questo accordo che, ricordiamo, era stato siglato proprio in extremis alla vigilia di Natale lo scorso anno. Si è evitato il no deal, appunto quel salto nel buio molto temuto appunto di un mancato accordo. Quindi c'è stato accordo, il che vuol dire che non ci sono barriere tariffarie. E quindi, diciamo, la situazione peggiore è stata evitata. Quello che rimangono però sono le barriere non tariffarie, che sono state minimizzate appunto dal governo britannico, che era ovviamente molto orgoglioso di avere realizzato Brexit, consegnato Brexit ai cittadini. Però di fatto si è visto che l'impatto di queste barriere non tariffarie, che vuol dire appunto molti intoppi burocratici, certificati di provenienza, cioè d'origine, certificati certificati fitosanitari, eccetera. E questi hanno portato a grossi impatti burocratici, molti più documenti da dover preparare, in certi casi decine e decine di pagine di documentazione per ogni consegna, per ogni spedizione. E quindi questo ha portato a grossi rallentamenti ai confini, soprattutto per le piccole e medie imprese. Una su quattro, secondo uno studio condotto in Gran Bretagna, un'impresa britannica su quattro ha totalmente abbandonato l'idea di esportare nell'Unione Europea proprio per questi problemi, perché non valeva la pena. Mentre le grosse imprese, ovviamente, con le spalle più larghe si erano preparate prima e hanno ovviamente le risorse per gestire questi ritardi. È andato sulle prime pagine, vi ricorderete, la questione della pesca. Se c'è stata una questione particolarmente grave per i prodotti freschi, quindi per il cibo, e dalla Gran Bretagna soprattutto questi arrivi di molluschi, di pesce fresco, che sono stati letteralmente tonnellate buttate via, perché ovviamente non potevano aspettare giornate o addirittura settimane al confine per avere via libera per poter essere esportate. Quindi c'è stata tutta una riorganizzazione degli scambi, e per esempio molti ristoranti francesi adesso prendono il loro pesce invece che dall'Inghilterra, dalla Scozia, lo prendono in Spagna e da isole spagnole, eccetera. Quindi sicuramente un impatto c'è stato, insomma.
Allora, chiaro, sono i pescatori francesi soprattutto arrabbiati, non tanto quelli britannici, e anche se a livello di prodotto interno lordo credo che la pesca conti veramente pochissimo. Alexis Lautenberg, buongiorno.
Buongiorno.
Io la vedo via Skype, le do il buongiorno e il benvenuto a Mille Voci. Lei è stato ex ambasciatore a Bruxelles, a Roma e in questo caso soprattutto a Londra, ci interessa, consulente sulle questioni europee, profondo conoscitore non solo del Regno Unito ma dei meccanismi europei. Oltretutto è svizzero, per cui ci aiuta anche a vedere se quanto succede a Londra ha valenza, rilevanza anche per noi, per il nostro giudizio sui rapporti con l'Unione Europea, che non sono facilissimi neanche per la Svizzera, no? Con queste difficoltà per definire un accordo quadro. Allora, cosa dire dal suo osservatorio quattro mesi dopo? Prima di tutto, lei pensa fosse una buona decisione quella del Regno Unito, oppure è scettico e bene o male qualcosa succederà e Londra dovrà pagare anche il conto di questo divorzio che è stato appoggiato da una minoranza, da una maggioranza ristretta di britannici? Il paese è stato spaccato quasi al 50%, 52-48%.
Okay, grazie ancora per l'invito. Direi che non è facile rispondere alla sua domanda, perché io credo che per valutare quello che è successo negli ultimi 8 anni, perché bisogna risalire al 2013, quando il primo ministro Cameron aveva promesso un referendum, che è stato un momento assolutamente decisivo in tutto quello che è seguito. Solo per dire che quella motivazione è una motivazione molto più profonda, e dove l'aspetto economico ha giocato un ruolo, ma poi nelle fasi di avvicinamento fino al momento di quel breve negoziato, che del resto mostra delle analogie con quelle che stiamo conducendo adesso con la Commissione, perché portava anche lì su degli alleggerimenti sociali nella libera circolazione delle persone alla fine 2015, inizio 2016, dunque qualche mese prima del referendum. Per cui bisogna mettere questo processo, bisogna pensarlo nel suo contesto più fondamentale. L'Inghilterra, il Regno Unito ha avuto grossissimi problemi prima di entrare nel 72, ha avuto dei problemi di adattamento in un certo senso, ci sono state sempre delle forti tensioni. Io ho vissuto in Inghilterra anche in quel periodo, in fondo dall'inizio degli anni 60, dal momento della creazione dell'Unione Europea, per cui c'è stato tutto un iter difficile. In questo iter difficile c'è stata probabilmente una fase estremamente importante che si dimentica oggi, della seconda metà degli anni 80 fino all'introduzione del mercato interno, che è stato un momento importante per l'Unione Europea. Era un'idea britannica, e Margaret Thatcher ha poi mandato come suo commissario a Bruxelles Lord Cockfield, che è stato l'ideatore del singolo mercato, per cui il Regno Unito ha avuto un impatto molto importante nell'evoluzione dell'Unione Europea in fasi molto, molto importanti. Ma poi c'è stata l'evoluzione successiva del Regno Unito, che ha posto sempre più problemi alla posizione britannica, e in fondo per i primi ministri che fossero la signora Thatcher, poi Major, poi con Blair, e c'era sempre questa fortissima tensione all'interno del Regno Unito di come comportarsi, come vendere quello che loro riescono a fare sul fronte di Bruxelles. Per cui in un certo senso io personalmente ho trovato molto, molto azzardata la promessa del referendum, e una volta che si lanciano dei referendum è molto difficile gestirli. Cameron era assolutamente convinto che ce l'avrebbe fatta e non ce l'ha fatta, per cui bisogna tenere conto di tutto questo contesto quando si parla della Brexit, come è stata articolata e negoziata nel seguito. Per cui ci sarebbero state anche delle altre varianti, che il Regno Unito rimanesse nell'unione doganale, che rimanessero nel mercato interno, ma diciamo quello che è stato il taglio specifico di Johnson era quello di una separazione netta, quello di rifiutare di rimanere nel mercato interno, di rifiutare l'unione doganale, per cui si sono ristrette le opzioni e quindi anche il menu a disposizione è stato molto, molto più limitato. Quello che abbiamo oggi è un accordo commerciale con una serie di altre componenti, ma dove ci sono dei capitoli interi del settore economico che non sono coperti, come quello dei servizi, quello dei trasporti, e questo magari è l'unica cosa che aggiungerai all'analisi eccellente di Nicole. L'elemento dei trasporti per un'isola è assolutamente determinante per l'esportazione e l'importazione delle merci. Per cui
ci ritorniamo. Ci ritorniamo, sì, ambasciatore. Prego, concluda pure.
No, solo per dire, dunque siamo in una fase, come l'ha detto Nicole, di incertezza. Abbiamo degli elementi, ma non sappiamo se questi elementi siano decisivi o verranno ancora modificati. Ieri è uscita una statistica interessante, che per la prima volta l'esportazione della parte delle importazioni del Regno Unito e delle esportazioni del Regno Unito, la parte non europea è diventata più importante di quella europea. Quindi bisogna sempre, sono degli elementi, bisogna naturalmente seguire questo molto da vicino, ed è molto troppo presto per fare un apprezzamento.
Bene, allora sentiamo Mauro Baranzini, economista, ricercatore, ex decano della Facoltà di Scienze Economiche dell'USI, è stato anche docente a Oxford. Professor Baranzini, possiamo definirla più che euroscettico, no? Boris Johnson ha sicuramente vinto due battaglie, quella vaccinale, e poi di riflesso ha anche uscito bene delle elezioni amministrative. Lei ha pasteggiato a Champagne quando ha visto i risultati, cioè dava ragione a chi diceva sostanzialmente meglio la Brexit che stare in questa Europa di burocrati in cui c'è poca democrazia.
Sì, buongiorno a lei, a chi ci ascolta, e grazie per l'invito. Chi ci ascolta tra l'altro in questa bellissima giornata di sole. Io ribalterei la domanda che lei ha fatto all'inizio della trasmissione, perché sa, il 52% dei britannici che hanno votato per uscire dall'Unione Europea mica pensavano a se il PIL sarebbe aumentato del 2, del 3, del 4%, oppure se sarebbe diminuito, se le importazioni sarebbero aumentate, diminuite, eccetera. L'ha detto bene un economista americano, Paul Romer, che è stato tra l'altro vicepresidente della Banca Mondiale a Washington. Lui ha detto che la votazione sulla Brexit per la maggior parte della popolazione non riguardava il futuro economico. Anzi, Paul Romer dice: per me la Brexit è stata un voto contro le prese di posizione degli economisti. Economisti che si erano messi tutti in fila, ci metterei anche l'ex presidente americano Barack Obama, che sono andati tutti a Londra a pontificare, a dire che sarebbe stata una tragedia, che si sarebbero dovuti richiudere su se stessi, eccetera. Ma anche se lasciamo da parte i fattori economici, diciamo che adesso a Westminster, che è il Parlamento dell'Inghilterra, la stragrande maggior parte delle leggi che si votano sono fatte in Inghilterra, mentre fino a prima della Brexit il 75% era fatto a Bruxelles. E io credo che i movimenti di autodeterminazione, di riconquista dell'indipendenza, di controllo, di contingentamento dell'immigrazione siano molto più importanti. Quando si sono combattute battaglie per la libertà, per l'autodeterminazione, mica si pensava a come sarebbe andata l'economia dopo. E poi potrei aggiungere, e termino su questo, che anche nel campo economico in questo momento la Gran Bretagna va molto meglio dell'Unione Europea. Do i dati dell'Economist di pochi giorni fa: la disoccupazione nel Regno Unito è il 4,9%, nell'Unione Europea l'8,1%.
Ma è aumentata, è aumentata anche in Gran Bretagna.
Prima era più bassa. Se non fosse per la Germania, l'Unione Europea avrebbe il triplo della disoccupazione britannica. E aggiungo, il PIL negli ultimi tre mesi, nei primi tre mesi di quest'anno, in Gran Bretagna è aumentato del 5,2%, nell'Unione Europea è arretrato del 2,5%, e anche il PIL quest'anno sarà dell'1-1,5% superiore all'Unione Europea. Ma io ribadisco, non è per il PIL più o meno 1-2-3% che la gente ha votato l'autodeterminazione e la riconquista della propria libertà e di fissare le proprie leggi.
Allora, un punto di vista molto interessante che si presta naturalmente a dibattito, quello dell'indipendenza, dell'autonomia delle nazioni rispetto a Bruxelles, rispetto all'Unione Europea. Gli europeisti diranno che però di fronte alla Cina, agli Stati Uniti, alla Russia, eccetera, l'Europa deve andare a braccetto, perché altrimenti non ha la forza e rischia di farsi emarginare, se non massacrare, dalle superpotenze economiche, quelle emergenti anche. Ma volevo chiedere, a proposito di questi dati interessanti che ci dava il professor Baranzini, anche l'opinione di Edoardo Bressanelli, ricercatore in scienze politiche. Lei è specialista delle politiche europee. Allora, da quanto si può capire, che ci ha detto Mauro Baranzini, io avevo anche altri dati, ma qua effettivamente poi ci sono degli aggiornamenti che smentiscono alcune tendenze, eccetera, le statistiche sono da prendere con le pinze, però Baranzini ci dice che il Regno Unito sta andando meglio dell'Europa. Lei condivide?
Buongiorno innanzitutto a lei, agli ascoltatori e agli ospiti. Guardi, io partirei da un'osservazione che ha fatto il professor Branzini poc'anzi, che è quella della irrilevanza, o meglio, della relativa irrilevanza dell'economia rispetto ad altri temi di natura culturale, di natura più squisitamente politica, per spiegare il comportamento di voto al referendum, ma aggiungo io anche nelle elezioni che ci sono state in seguito. Cioè focus pressoché esclusivo sull'economia, sui punti del PIL, spiega fino a un certo punto, e in effetti quello che abbiamo visto anche nelle elezioni che si sono chiuse pochi giorni fa, quelle locali o nazionali, ovvero regionali, in Scozia e in Galles, hanno mostrato come in realtà la divisione tra Brexiteer e Remainer, quindi la divisione che era nata, se vogliamo, con il referendum, che in realtà è molto più sedimentata nell'elettorato britannico, ma ecco, il referendum ha trovato evidentemente il suo punto di maggiore visibilità, ancora vale, perché nelle aree dove ha vinto, hanno vinto i conservatori, i nuovi conservatori di Boris Johnson, sono soprattutto le aree che avevano votato più convintamente per il Leave. Mentre invece nelle aree più affluenti, nelle aree in cui il Remain, anche in Inghilterra, sto parlando qui proprio dell'Inghilterra, di quella regione così conservatrice, anche in quelle parti dell'Inghilterra i conservatori sono stati sfidati, talvolta con successo, ad esempio dai liberal democratici, forse meno dal Labour, ma su questo magari si tornerà poi. Il punto che volevo ribadire è l'importanza di queste nuove divisioni elettorali, nello spiegare come muta, come cambia la geografia politica dell'Inghilterra e del Regno Unito più in generale. C'era una famosa caratterizzazione, quantomeno in Inghilterra, fatta da un giornalista, Goodhart, il quale parlava di everywhere and nowhere, quelli che stanno in ogni luogo, cioè le elite internazionali, se vogliamo, che vedono i benefici del mercato unico, della mobilità, della possibilità di muoversi, di scambiare, eccetera, contro i nowhere, quelli che non stanno in realtà in nessun luogo, che sono esclusi, perdenti della globalizzazione. Ecco, questa divisione in Gran Bretagna, ma anche altrove, beh, conta molto, conta di più, forse si può dire oggi, di quella economica nello spiegare il comportamento di voto.
Però c'è anche un aspetto economico, no? Tra vincitori e perdenti della globalizzazione. Quello che lei dice, tra l'altro, è interessante, in modo particolare perché sembra applicarsi ad altre realtà. Pensiamo agli Stati Uniti, per esempio, no? Era una delle analisi proprio di Barack Obama che citavamo prima, dicendo, lui diceva, ha vinto Trump, noi non avevamo capito che una delle ragioni era proprio la globalizzazione e noi eravamo negli ambienti vincenti della globalizzazione, dunque le grandi città, eccetera, e non abbiamo pensato effettivamente agli effetti di chi si sente escluso da questa globalizzazione. Che è un po', possiamo dire, Alexis Lautenberg, anche quello che mutatis mutandis succede anche un po' in Svizzera, se vediamo il rapporto con l'Unione Europea e con i trattati bilaterali, eccetera. Ci sono delle zone come la Svizzera italiana, il Ticino in particolare, le zone di frontiera, che temono questa libera circolazione, che è una delle forme della globalizzazione, che si considerano dunque perdenti, non ci guadagnano tanto, mentre le grandi zone urbane, Zurigo, eccetera, o Basilea, sono più, cioè traggono più vantaggi. E da qui una lettura dei rapporti con l'Unione Europea, cioè il modello inglese in fondo si può applicare anche da noi, capire i diversi atteggiamenti che ci sono nei confronti dell'Unione Europea, una spaccatura che è anche trasversale ai partiti, tra l'altro, no?
Ma le differenze sono comunque molto importanti, non solo storicamente, ma anche nei processi decisionali. È vero che durante la campagna referendaria quello di riportare la decisione a Londra ha giocato un ruolo molto importante. È una parte della frustrazione, in fondo, del Regno Unito, dell'esperienza dell'Unione Europea. Ma io credo che la difficoltà, nel caso britannico, c'è un referendum una volta ogni 20 o 30 anni. Noi votiamo 5-6 volte all'anno, vuol dire che in un certo senso le prese di decisione in Svizzera sono molto più regolari e sistematiche nel processo di legiferazione. E nel caso del Regno Unito è una decisione che ha poi degli impatti a livello, sì, della società, della posizione. Quindi è fondamentalmente...
Da ricordare che era un referendum consultivo, tra l'altro, dunque c'era anche questo.
Sì, ho capito, ma una volta
certo.
Ma una volta che si vota, poi è molto difficile non realizzare. Ho avuto delle discussioni epiche con degli amici britannici che hanno detto: ma dobbiamo votare ancora una volta, dato che il margine era molto limitato. Io gli ho detto: è impensabile, assolutamente impensabile, in parte perfino impensabile in Svizzera, di riproporre qualcosa che è già stato votato. Ci sono alcuni casi, pochi casi, dove questo è stato fatto, per cui le differenze sono veramente molto importanti, molto, molto, molto importanti tra Regno, anche se noi abbiamo quasi geneticamente la tendenza di vedere, ci sono dei riflessi, ci sono delle esperienze. Ricordo quello dell'EFTA degli anni 60 fino all'entrata del Regno Unito nell'Unione Europea, ma diciamo ci sono delle grosse differenze, e nel caso svizzero credo questo sia l'elemento principale. Nel trade-off tra la sovranità e l'accesso al mercato, la Svizzera fino adesso ha sempre optato per l'accesso al mercato.
E dunque, questi sono elementi interessanti, no? Nicole degli Innocenti, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, ne prendo uno tra i diversi interventi che ci stanno arrivando, che dice questo e volevo sapere la sua opinione, poi sentiremo anche gli altri ospiti, perché è una domanda abbastanza articolata in cui si può già leggere in filigrana anche la risposta. L'Unione Europea ha molto più da perdere che non l'Inghilterra, esporta in Gran Bretagna 341 miliardi, ne acquista solo 274, perde un grande pagatore netto, deve finanziare il budget, recovery fund, eccetera, è fatto non scontato, l'Inghilterra, la sua banca centrale, eccetera. È un intervento molto articolato, non lo leggo tutto. Giovanni che ci scrive, dunque caldeggia un po' la posizione, anzi in modo aperto, del professor Baranzini. Su questo problema, su questa questione, dare e avere, chi ci guadagna di più? Ha ragione il nostro ascoltatore, Giovanni? Nicole degli Innocenti? Non ci sente? Ecco, credo che debba pigiare sul bottone del microfono.
Unmute.
Ecco. Credo che ci abbia il microfono spento, se no cominciamo a sentire Baranzini, che la risposta di Baranzini sarà, immagino, abbastanza prevedibile in questo caso, e poi Nicole degli Innocenti, vediamo se condivide l'opinione di Baranzini. Dunque, di fatto il grande perdente è l'Unione Europea, cioè l'Inghilterra aveva solo da guadagnarci sostanzialmente. Professore? Professor Baranzini, qua c'è un problema di microfono.
Mi sente?
Ecco. Sì, sì, adesso la sento.
Mi sente?
Prego, certo.
Sì, ecco, allora il deficit che ha la Gran Bretagna verso l'Unione Europea, soprattutto verso la Germania, io ho stimato che 1,5 milioni di posti di lavoro sono lasciati in Germania o erano lasciati in Germania dalla Gran Bretagna, soprattutto nel campo automobilistico, e dunque non sorprendentemente la Germania è forse quella che ha fatto meno storie durante il post-Brexit, perché aveva paura e ancora paura di perdere questi posti di lavoro che potrebbero in parte tornare in Inghilterra. Io vorrei aggiungere un'ultima cosa, che purtroppo siamo arrivati qua, si è parlato di David Cameron, che era andato a discutere a Bruxelles e aveva detto: dateci per 5 o 10 anni la possibilità di contingentare l'immigrazione, che era esplosa da 80.000 previsti a 250.000 all'anno dall'est europeo verso l'Inghilterra e la Gran Bretagna in generale. Ma lì la Commissione europea non ha capito,
ecco,
così come non ha capito il problema della Svizzera con l'accordo quadro. Non ha quella flessibilità che è necessaria in un sistema dove c'è una federazione di stati che aderiscono non col pugno di ferro, ma aderiscono perché hanno espresso la volontà di aderire.
Ecco, ma allora possiamo dire che, magari smentendo quello che diceva lei prima, che è stata l'immigrazione uno dei punti cardine, non tanto la voglia di democrazia e di autonomia dei britannici, ma forse, come si vede anche in certe zone, compreso il Ticino, una certa ostilità nei confronti di flussi migratori eccessivi, considerati eccessivi, non pensa?
No, non è stato l'unico elemento, ci sono stati tantissimi altri elementi, pensiamo solo al settore della pesca. Dal 1973 i pescatori della Gran Bretagna, quelli che avevano le loro piccole barche per pescare, eccetera, sono stati sommersi dalla concorrenza
dai francesi,
che gli arrivava fin sulla porta di casa. È come se in Svizzera i cacciatori dovessero essere confrontati con 2 milioni di cacciatori europei che vengono a cacciare tutti i mesi di settembre-ottobre. A un dato momento nella popolazione, non nella City di Londra, perché quella era ovattata e ben difesa, guadagnava molto bene, eccetera, nella popolazione che faceva fatica a arrivare alla fine del mese, queste cose pesano come macigni.
Allora, Nicole degli Innocenti, abbiamo sentito Mauro Baranzini, messaggio molto chiaro, eravamo partiti, lei non so se ci ha sentito, su un intervento di Giovanni, un ascoltatore, che dice: ma in fondo in questo divorzio chi ci ha perso davvero è stata l'Unione Europea. Dunque da qua si capisce anche la voglia dei britannici, di una parte dei britannici, diciamo la metà più qualche britannico di andarsene, nel senso che non ci hanno perso così tanto in fondo, perlomeno finanziariamente. E poi c'è la questione che sollevava anche Baranzini, l'immigrazione. Che ruolo ha giocato il fatto che i britannici e soprattutto probabilmente le fasce più deboli hanno visto arrivare in massa dei polacchi, degli europei molto competitivi sul mercato del lavoro? Un po' come succede da noi, no?
Ma sicuramente, ricordiamo i tempi del referendum nel 2016, se fosse tutto referendum un anno o due dopo, l'esito probabilmente sarebbe stato diverso. Quando è successo il referendum c'era stata la crisi dell'immigrazione, il famoso milione di immigrati in Germania, eccetera, c'era il UKIP, il UK Independence Party, che poi è diventato il Brexit Party, che appunto aveva un peso grandissimo, ha preso il quarto dei voti alle elezioni europee di allora. Quindi c'era decisamente un'attenzione verso l'immigrazione che poi è sminuita. Comunque sicuramente ha giocato un ruolo molto importante, perché c'era stata una grandissima... il governo britannico, allora era Blair, aveva sottovalutato moltissimo quale sarebbe stato l'impatto dell'immigrazione, soprattutto dai paesi dell'est europeo, dai diciamo relativamente nuovi paesi dell'Unione. Quindi parlavano di 200.000 persone, si aspettavano e sono stati milioni e milioni. Quindi sicuramente l'immigrazione ha avuto un impatto. Per quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, non credo che nessuno mai nell'Unione Europea, Barnier o nessun altro, abbia mai detto che la cosa sarebbe stata negativa per la Gran Bretagna e positiva per l'Unione Europea. Hanno sempre detto che sarebbe stata una cosa negativa per entrambi, e così sicuramente sarà. Adesso direi che è un po' presto per decidere se è stato più dannosa Brexit per la Gran Bretagna o per l'Unione Europea, perché è troppo presto, c'è stata appunto l'epidemia, quindi è molto difficile, come dicevo all'inizio, distinguere gli effetti di una cosa o dell'altra, ma sicuramente tutti gli economisti, anche quelli favorevoli a Brexit, hanno detto che sarebbe stata una cosa negativa sia dal punto di vista economico, come impatto economico, sia per l'Unione Europea sia per la Gran Bretagna. Appunto, non è difficile dare un verdetto adesso. Per quanto riguarda, volevo aggiungere una cosa: si è parlato prima dei confronti con la Svizzera. Volevo dire che, tornando a quei problemi alla frontiera di cui parlavo prima, negli scambi commerciali, l'Unione Europea ha proposto alla Gran Bretagna, per risolvere questi problemi, un sistema alla Svizzera sui controlli sanitari e veterinari e fitosanitari, che stanno creando moltissimi ritardi ai confini, allineando appunto la Gran Bretagna alle regole dell'Unione Europea, in modo da appunto rendere i controlli non necessari. Ma Londra ha detto di no, perché, come ricordava giustamente l'ambasciatore, la scelta di Londra è stata quella di privilegiare la sovranità alla pratica e al benessere economico, e quindi ha respinto la proposta, perché ha sottolineato che hanno lasciato l'Unione Europea per mantenere autonomia, flessibilità, sovranità, eccetera, e quindi non vogliono rimanere relegati alle regole europee, anche se questo ha un impatto chiaramente negativo, perché la loro convinzione, si vedrà se è errata o giusta, è che sul lungo termine si rivelerà una scelta vincente anche dal punto di vista economico. Loro contano molto su un accordo futuro commerciale con gli Stati Uniti, per esempio, hanno sempre guardato più verso oltre Atlantico che non verso l'Europa, e per adesso sembra che l'amministrazione Biden a tutto pensi, tranne che a far stringere un accordo commerciale con il Regno Unito. Comunque, certo, sul lungo termine sono convinti che questa scelta di sovranità si rivelerà vincente.
Ecco, sì, bisogna anche dire, visto che si è parlato del rapporto con gli Stati Uniti, che Boris Johnson ha perso in questo senso un alleato con Trump, perché Biden probabilmente un'impostazione più vicina a quella di Barack Obama, di cui lui era vicepresidente. Edoardo Bressanelli, la Commissione europea, da quanto ho letto spulciando nei diversi dati statistiche, che poi un po' lasciano il tempo che trovano, perché abbiamo detto che la pandemia ha rimescolato le carte, però aveva previsto un calo forte della ricchezza del 2,25% del Regno Unito, mentre in Europa l'impatto sarebbe stato più lieve, 0,5%. Ecco, per dire alla fine, ma all'Europa, all'Unione Europea, la presenza britannica per l'Unione Europea era davvero così importante, visto che prima si è citata per esempio la Germania, però il commercio continua a funzionare. La Germania vende le macchine al Regno Unito, all'Inghilterra, forse perché ha le macchine migliori di quelle inglesi, diciamo la verità, perché ci sarebbe una ragione per la quale i tedeschi vendono più macchine ai britannici non rispetto al contrario. Ma questo per dire, l'Unione Europea in fondo si ritrova senza la Gran Bretagna, potrebbe essere anche un vantaggio per certi versi, perché sappiamo che gli inglesi sono un po' spesso restii, no, a una politica comune, è molto difficile da coordinare per una trentina di paesi. C'è anche un aspetto positivo per l'Unione Europea o negativo tutto anche per l'Unione Europea, perché poi ci sono naturalmente meno soldi, eccetera eccetera.
Dunque, è una domanda molto, molto complessa che ha diverse sfaccettature. Io però vorrei partire da quanto diceva chi mi ha preceduto, di quello degli innocenti. Cioè, è difficile, se non impossibile, disaggregare l'impatto Brexit dall'impatto Covid e quindi, ogni previsione, ogni scenario economico va davvero preso con le pinze e modelli che anche soltanto qualche mese fa sembravano credibili, adesso lo sono molto meno. Abbiamo visto l'impatto differente, evidentemente la velocità con cui la Gran Bretagna si è assunta il rischio di utilizzare il vaccino AstraZeneca in maniera così rapida, che naturalmente ha dato un vantaggio competitivo alla Gran Bretagna rispetto al continente, che è stato molto più lento e di conseguenza esce dalla pandemia più tardi. Detto questo, però, lascio appunto agli economisti la discussione sulle previsioni economiche. Io vorrei tornare alla sua domanda su il futuro dell'Unione e sui vantaggi possibili dall'uscita di quello che è stato definito in letteratura un partner riluttante, uno Stato membro distaccato. In fin dei conti, il termine euroscetticismo è stato sdoganato dal Times nell'85. Quindi, insomma, uno Stato con cui è stato difficile tradizionalmente fare i conti e cooperare. Sicuramente il cambiamento è grosso perché si tratta di uno dei Big Four e il cambiamento è grande perché naturalmente la Gran Bretagna è una potenza economica. Qual è probabilmente il cambiamento più grande che si vedrà nei prossimi mesi, anni? Beh, è quello di un ribilanciamento in Consiglio, di una diversa capacità degli stati di allearsi gli uni con gli altri, venendo meno il contrappeso britannico. Perché ricordiamo questa cosa, l'Unione Europea non è un monolite in cui tutto funziona allo stesso modo, è un'organizzazione molto differenziata in cui le politiche pubbliche vengono fatte, prese, con regole molto diverse e in alcuni ambiti, lo ricordava prima l'ambasciatore, il Regno Unito è stato in realtà un motore dell'integrazione. Il mercato unico, l'esempio dell'atto unico europeo, per esempio, Margaret Thatcher era dietro al mercato unico. Beh, in quel caso il Regno Unito è stato più europeista, se vogliamo, della Germania. Ecco, il motore franco-tedesco probabilmente dominerà l'Unione Europea più di quanto abbia fatto in tempi recenti, perché appunto il freno britannico o comunque il contrappeso britannico, un sistema più liberale, diversamente strutturato rispetto al sistema centralista continentale, viene a mancare e quindi, come dire, la formazione di alleanze diverse che si riconoscevano, che avevano, come dire, il punto focale nella Gran Bretagna, non potrà esserci.
Allora, io volevo affrontare anche le questioni, diciamo, di politica interna e anche le forze centrifughe, perché questo è un tema fondamentale. Abbiamo sentito parlare sia di quello che stava succedendo, quello che è successo in Irlanda del Nord, nell'Ulster, e anche di quello che può succedere in Scozia. Ma ce ne sono ancora un paio di domande proprio degli ascoltatori in termini economici. Mauro Baranzini, un ascoltatore ci dice questo: è ancora troppo presto per giudicare se è andato bene per la Gran Bretagna, eccetera, eccetera. L'abbiamo detto, in effetti questa è la grande difficoltà che ha creato la pandemia e poi anche un certo successo nelle vaccinazioni in Gran Bretagna rispetto all'Europa, che è un po' in ritardo anche per delle scelte che poi è difficile giudicare adesso, perché AstraZeneca, per esempio, l'Unione Europea ha deciso di non rinnovare i contratti, non si sa bene per quale ragione. E dice questo: solo l'Unione Europea con i suoi difetti potrà sfidare Cina, USA e India. Un po' quello che avevamo detto. Allora, la mia domanda è questa, no? E che riguarda anche un po' la Svizzera. Si può avanzare da soli e in un'ottica nazionale, ma poi quando ci si ritrova di fronte a queste superpotenze, cosa si può fare? Cioè, come possiamo pretendere che un paese grande come l'Inghilterra, che è relativamente piccolo a livello globale e che non ha più l'impero coloniale, possa far fronte alla superpotenza cinese, per esempio, a livello di produzione? Se non si avanza a braccetto così, pensa veramente che è possibile procedere singolarmente come stati? Non ci vuole un'entità sovranazionale, visto che tutte le grandi sfide mondiali sono sovranazionali, da quelle sanitarie a quelle economiche, commerciali, ambientali, eccetera. Come si può pensare da soli di farcela, professor Baranzini?
Ma io non posso rispondere a questa domanda. Osserverò solo che non è necessario che quando si va a braccetto si cerchi di forzare le persone che ci stanno attorno ad accettare cose che non vogliono accettare. E credo che la voglia di indipendenza lo vediamo anche con la Catalogna, e lì l'Unione Europea non è mica molto è tiepida riguardo alla Catalogna, per cui anche la Scozia e l'Irlanda del Nord dovrebbero stare attenti, non arriverà un assist da parte dell'Unione Europea. Ma guardiamo la cosa in termini storici, torniamo a 80 anni fa, a 1940, quando la Gran Bretagna e Londra era sotto i bombardieri dei fascisti e dei nazisti e dei fascisti, e ha saputo resistere, e per fortuna c'era Churchill. Tra l'altro il primo ministro Boris Johnson ha scritto una bella biografia su Churchill. Churchill è andato in ginocchio dal presidente americano Roosevelt a chiedergli di intervenire per liberare l'Europa dai nazifascisti. Dunque non dimentichiamo questo apporto importantissimo che ha avuto la Gran Bretagna, certo, sì, per certo, la libertà sul nostro continente. Poi se Cina, perché non si può con la Cina, si può con gli Stati Uniti evidentemente contrattare, i termini commerciali saranno definiti, vinceranno i migliori.
Sì, però una cosa è negoziare con un substrato di 40, 50, 60 milioni di consumatori e di produttori, una cosa è negoziare con l'Unione Europea 300 e passa milioni. Credo che i rapporti di forza si cambiano.
Ma non è con la pistola alla tempia che si conducono i negoziati e si convincono gli alleati ad aderire al proprio schema. Occorre forse un'Unione Europea che sappia di più rispettare le minoranze, che sia più federale e non centralista. Certo che mi fa paura che la Germania e la Francia si mettano assieme e dominino tutto il continente europeo, esclusa la Gran Bretagna. Credo che bisogna andare passo dopo passo e bisogna essere rispettosi delle voglie di indipendenza, di autodeterminazione dei popoli. Poi il commercio viene dopo.
Ecco, ma allora così entriamo, però allora a questo punto, professor Baranzini, bisogna rispettare anche gli scozzesi che se vogliono andarsene, e l'Ulster che preferirebbe,
certo,
la parte cattolica, certo, che vorrebbe stare con l'Irlanda e non con la Gran Bretagna.
Ma gli scozzesi finora hanno fatto la voce grossa. Quando realizzeranno che il 10% del loro prodotto interno lordo viene direttamente da Londra, quando realizzeranno che forse non avranno quell'accoglienza che si aspettano nell'Unione Europea, così come è stato il caso della Catalogna, allora forse gli scozzesi ci rifletteranno. È chiaro che ci sono stati errori storici che risalgono 700 anni fa. La regina d'Inghilterra aveva ancora il sasso scozzese sotto il suo trono fino a 30 anni fa o 40 anni fa, che stava a indicare il fatto che l'avevano conquistata con la forza e col sangue la Scozia.
Sì.
Certo che bisogna rispettare, assolutamente, vedremo il futuro che cosa porta.
Ecco, ritorniamo dai tempi di Elisabetta prima, dunque nel Cinquecento, Elisabetta II, Alexis Lautenberg, ma queste forze centrifughe, abbiamo sentito prima Branzini parlare della Catalogna, chiaramente c'è una certa inquietudine, ci sono stati anche dei disordini nell'Ulster, la Scozia, cioè alla fine non ci stiamo facendo un po' del male, perché sono delle forze centrifughe che potrebbero rischiare di diciamo portare effetti negativi e di danneggiare un po' tutti, no? Forse è meglio stare assieme in questo momento storico in cui le sfide sono sovranazionali, non pensa?
Posso magari rispondere rapidamente al primo aspetto della domanda, e cioè quello della se c'è lo spazio per degli stati segnatamente europei fuori dai grandi raggruppamenti. Io direi che diventa più difficile. Diciamo, la Svizzera è riuscita negli ultimi 40-50 anni a ritagliarsi una posizione, diciamo, globalmente molto forte, perché i meccanismi multilaterali, in particolar modo l'OMC, funzionavano. Oggi tutte queste strutture funzionano sempre meno, e le aggregazioni regionali a livello globale naturalmente pesano sempre di più sulla definizione di discipline, diciamo, globali. Diventa molto molto più difficile, per cui a mio avviso sia il Regno Unito, che adesso ha preso una certa direzione, ma anche la Svizzera, non deve ragionare in termini esclusivamente binari, dentro o fuori. Io credo che sia molto importante, in particolare, diciamo, per un paese come la Svizzera, ma lo dovrà imparare anche il Regno Unito, è che bisogna in un modo o nell'altro riuscire a trovare un nuovo rapporto nel caso dell'Unione Europea. È chiaro che hanno fatto dei grossi errori, ma ci sono stati anche da parte svizzera, ci sono stati dei ritardi, delle tergiversazioni. Bisogna dire che il nostro sistema, apro una parentesi, è un sistema che ha grosse difficoltà a prendere decisioni strategiche, cioè praticamente i problemi vengono tagliati un po' delle fette di salame, ma non si prendono mai le decisioni diciamo di natura strategica, e questa difficoltà a prendere delle decisioni è facilitata in un rapporto armonioso con un'entità come quella dell'Unione Europea, che ci permette di valutare prendiamo o non prendiamo, ma comunque siamo in un rapporto di prossimità. Io devo dire che ho qualche dubbio che effettivamente il Regno Unito riuscirà a posizionarsi completamente al di fuori, e praticamente vedersi un po' come un partner a metà dell'Atlantico. Non credo che questo funzionerà in questo modo, quindi il Regno Unito dovrà in un modo o nell'altro rivedere un attimino la loro posizione. Per l'altro aspetto, io credo, aggiunto ancora un altro elemento per quello che concerne il posizionamento dell'Unione Europea. Non abbiamo parlato con della Russia, non c'è solo la Cina, non ci sono solo gli Stati Uniti, la Russia è più vicina e obbliga l'Unione Europea a prendere decisioni, e hanno grossissime difficoltà a effettivamente prendere delle posizioni di fondo. Per rispondere alla sua domanda, io credo che quello che bisogna vedere è che Johnson ha una visione molto nazionale, e se dico nazionale non del Regno Unito ma proprio dell'Inghilterra, e il rapporto non è solamente la Scozia che risente una marginalizzazione, in un certo senso una mancanza di tenuti che si tenga conto delle proprie posizioni anche nel quello che è successo durante il Brexit, in particolare per quello che concerne la pesca. Ma le due situazioni dell'Irlanda del Nord e della Scozia sono fondamentalmente differenti. Nel caso dell'Irlanda del Nord, proprio per via della configurazione dell'accordo, finirà nei prossimi 20 o 30 anni comunque ad aggregarsi alla Repubblica. Il caso della Scozia è molto molto più complesso, perché anche se loro dovessero arrivare a un referendum dove passa l'indipendenza, ci sarà un periodo abbastanza lungo di, dove bisogna vedere quale sarà l'assetto della Scozia prima di poter entrare nell'Unione Europea. Dunque ci sono delle grossissime incertezze che concernono la frontiera con l'Inghilterra, quale sarà la valuta e la banca centrale. Per cui Johnson, col suo approccio, sta minando l'unione del Regno Unito. E questo bisogna rendersene conto, e io credo che anche lì l'Unione Europea ha una grossa responsabilità per cercare di calmare questo gioco, perché sarebbe molto 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 problematico anche per l'Europa.
Grazie ambasciatore. Sentiamo Nicole degli Innocenti su questo, questo aspetto fondamentale, credo, no? Ma è un tema, il tema della Scozia, del rischio, no, di frantumazione dell'Unione, diciamo del Regno Unito, no, dell'Unione tra le diverse nazionalità del Regno Unito, è qualcosa di importante, adesso è sentito come una minaccia, e poi possiamo dire Boris Johnson si è messo nell'ottica il popolo ha ragione, dunque c'è stato questo voto sulla Brexit e bisogna rispettarlo, ma allora dovrebbe rispettare anche eventualmente la volontà di referendum da parte degli scozzesi, è così?
Sì, sicuramente Brexit ha avuto delle conseguenze, appunto sta minando il futuro del Regno Unito, sicuramente ha avuto conseguenze che erano state assolutamente impreviste da chi ha voluto il referendum e chi ha voluto Brexit, e la Scozia è l'esempio più palese. Fra l'altro è abbastanza interessante vedere la posizione di Johnson, ricordiamo che la Scozia 2 cittadini su 3 hanno votato per restare nell'Unione Europea, e quindi la voglia di indipendenza, che ovviamente c'era ben prima di Brexit, è stata galvanizzata, è stata aumentata da Brexit, quindi perché non vogliono essere in un Regno Unito che non fa più parte dell'Unione Europea, perché ovviamente per ragioni storiche la Scozia è sempre stata molto più vicina all'Europa che non l'Inghilterra. Questo Johnson non lo accetta, ha detto sta a Londra, al governo di Londra, decidere se consentire un secondo referendum sull'indipendenza o meno, e Johnson continua a dire che non lo consentirà. Ed è interessante sentire Johnson che sta cercando l'argomentazione del governo di Johnson contro un secondo referendum, contro l'indipendenza, è che l'Unione fa la forza, che la pandemia, appunto, la crisi economica che c'è stata, ha dimostrato quanto sia importante stare insieme per essere più forti, avere le spalle più larghe, che è abbastanza contraddittorio dato che ha appena portato fuori il Regno Unito dall'Unione Europea, che è ben più grande del Regno Unito, quindi diciamo una posizione abbastanza contraddittoria, ma non credo sia sostenibile. Prima o poi la Scozia dovrà avere un secondo referendum, perché questa è la volontà, altrimenti diventa una situazione politicamente insostenibile per Johnson, perché sembra molto poco democratica come posizione, dato che quindi anche lì è una cosa che prima o poi succederà. Come diceva l'ambasciatore, ovviamente ci sono grossissimi problemi pratici, economici, molte decisioni da prendere, non sarà certo una cosa rapida, però appunto non si può neanche negare la volontà del popolo scozzese di dire la sua, poi magari sì, respingeranno di nuovo l'indipendenza.
Diciamo stando ai risultati delle elezioni amministrative, anche gli scozzesi sono spaccati, sono divisi. Brevissimamente, allora do ancora la parola, volevo dare anche la parola a Edoardo Bressanelli, avete 30 secondi a testa, Branzini poi Bressanelli, una domanda, ma prima Branzini che voleva intervenire.
Sì, allora rimettiamo i campanili al centro del villaggio. La Scozia sono 5 milioni di abitanti, l'Inghilterra ha 50 milioni di abitanti, togliamo i 10 milioni di abitanti di Londra, ne restano 40. Questi 40 milioni al 70% hanno votato la Brexit, e dunque non poteva Johnson disattendere la volontà di 40 milioni di inglesi che avevano votato chiarissimamente per uscire.
Certo.
E la Scozia non ha certo il peso sul Regno Unito di quello che ha la Catalogna.
Ecco, ma la domanda è, bisogna anche sentire gli scozzesi se vogliono andarsene allora a questo punto, come i catalani che lei aveva citato.
I cinesi che hanno votato, esatto, e votano esatto, sempre, differentemente dal resto della Svizzera, possono chiedere l'indipendenza.
Ecco,
e poi magari chiastro che votano in un altro sì. modo chiede l'indipendenza.
Io volevo dare la parola a Bressanelli, mi scuso con lui, non ce la facciamo proprio, mi fanno segno della regia che dobbiamo chiudere. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio gli ascoltatori, era un tema importante, anche se non ci sono delle risposte se non quelle interlocutorie. Vedremo più in là chi aveva ragione a livello perlomeno economico, ma ci sono, come abbiamo sentito, anche delle ragioni non economiche, di democrazia, di identità nazionale, eccetera, eccetera, che hanno giocato e che continueranno a svolgere un ruolo importante nel dibattito interno sugli effetti della Brexit. Da Roberto Antonini è tutto. Io vi ringrazio, Mille Voci ritorna lunedì. L'augurio a tutti i nostri ascoltatori, i nostri quattro ospiti, di uno splendido weekend.
Mille Voci.